Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down. Dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.
Lunedì 19 ottobre, sono le 12.04 su Radio Bianconera, l'unica che conta, Up and Down, e iniziamo subito la settimana up, nonostante il deludente pareggio contro il Crotone. Lo so, ragazzi, che siete arrabbiati, quindi io ve lo chiedo subito. Che cosa cambiereste domani, nell'immediato, contro la Dinamo Kiev? O meglio, chi cambiereste? Quali interpreti? Anche modulo, se volete. Sbizzarritevi, 340 54 25 324. Note audio, massimo 30-40 secondi, mi raccomando. E messaggi. C'è tanto da dire, a breve vi sveleremo i nostri up e i nostri down riferiti alla partita contro il Crotone. Saluto il prode Davide Ercolin dalla regia, straordinario, che mi comunica o mi comunicherà quando ci sarà Giulia. Mi fa il pollicione, quindi c'è, io le spalanco le porte. Giulia Borletto, ciao Giulia.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Iniziamo lunedì subito up, nonostante il pareggio di sabato, tu eri qui. E guarda, te lo chiedo subito, che umori c'erano nell'immediato, subito dopo la partita?
Pessimi,
quindi emoticons tristi, emoticons arrabbiati. Però io
guarda,
ti dico, nonostante tutto qualche nota positiva la intravedo. E vado un po' a fare spoiler sul nostro app, quello che vi proponiamo, voi diteci il vostro. Perché vedere il gol che ha fatto Morata, onestamente mi ha fatto rimanere bello contento. Perché lo scorso anno quello è il classico tipo di gol che ci è mancato. Una bellissima azione finalizzata da un centravanti che, ricordiamoci Giulia, ci potrebbe tornare utilissimo con la U maiuscola, soprattutto in Champions League, che è il suo terreno.
Ma al momento direi che può tornarci utile anche
in generale, ovvio.
Non soltanto in Champions League, diciamo la verità. Anche perché davvero è stato l'unico sabato sera che almeno ci ha provato in maniera concreta.
Vero.
Il gol che ha fatto è il suo classico gol,
sì.
Proprio il gol del vero centravanti, del vero animale d'aria, come l'hanno anche definito.
Giusto.
Alcuni tifosi, alcuni l'hanno un po' paragonato a Trezeguet anche per il tipo di gol,
per il tipo di
gol fatto, soltanto.
Certo, ovviamente. Certo.
Non addentriamoci
in mostri sacri.
Non addentriamoci in strani paragoni, per carità. Però comunque appunto il gol fatto, e anche se pensiamo a quello che comunque è stato annullato per pochissimi millimetri, hanno fatto finalmente intravedere e ricordare il Morata che conoscevamo.
I tipici gol, dicevo, che sono mancati alla Juve lo scorso anno. Saluto Davide Ercolin dalla regia, che adesso proietterà la grafica nell'Edwall, perché non è che mettiamo solo in evidenza le note positive, c'è anche tanto di negativo di cui parlare. Abbiamo detto up, l'attacco in generale schierato da Pirlo, l'emblema Alvaro Morata. Giulia, down, non possiamo non citare i cambi, e tra questi spicca un tormentone. Forse siamo banali nel dirlo, ma Federico Bernardeschi ha di nuovo sciupato una chance colossale per dimostrare di essere un giocatore da Juventus. Prestazione indecorosa.
Non mettiamo i cambi in quanto le scelte fatte da Pirlo, nel senso, non è quel genere di down, ma è proprio la poca incisività, il poco punto.
Sì, la poca voglia di incidere.
Che abbiamo visto in chi è entrato e che magari in quanto più fresco, e comunque solitamente siamo stati abituati ad ascoltare anche Massimiliano Allegri, no? Che diceva in continuazione,
maestro,
che i cambi erano molto importanti, perché chi era in panchina non era in panchina per qualche demerito strano, ma perché molto spesso può aiutarti durante la gara, a gare in corso, a cambiare l'andazzo appunto di un momento di particolare negatività. Ecco, sabato chi è entrato non è riuscito assolutamente a far niente di tutto ciò. Uno su tutti, appunto, Federico Bernardeschi, che mi ha deluso in una maniera clamorosa sabato.
Sì, è entrato, poi anche quel retropassaggio che ha fatto quando poteva lanciare comodamente sulla destra.
Più di uno, veramente. Quindi proprio è stato veramente l'emblema del non so che cosa devo fare.
E andiamo poi a leggere anche qualche messaggio. Io ti dico solo una cosa: liberissimi di fare il vostro up e il vostro down, ma non toccatemi Arthur, perché io Giulia nel primo tempo l'ho visto nettamente più in condizione rispetto a Bentancur. Ti vedo
Bentancur l'avevamo detto, Luca, Bentancur l'avevamo detto che avrebbe giocato proprio perché doveva giocare, perché non si sapeva
a chi altro
lasciare lo spazio, fondamentalmente perché era arrivato. E mi fa piacere che comunque Pirlo, non penso l'abbia detto per cercare delle attenuanti, però ha rimarcato più volte nel post partita come sia stato difficile preparare questa gara, perché in effetti chi è che ha fatto gol, chi è che ha giocato forse meglio rispetto agli altri, chi è rimasto due settimane ad allenarsi.
Ma poi Giulia, dobbiamo mettere in evidenza, se andiamo a leggere quello che ha detto Pirlo, che praticamente il mattino lui non sapeva chi partiva per Crotone, no? Perché c'è l'incognita dei tamponi, chi fa il tampone risulta positivo, non parte, e c'è anche quell'incognita lì. Vado a leggere qualche messaggio che è arrivato al 340 54 25 324. Mi raccomando, i vostri up e i vostri down in generale, in relazione alla partita o quello che volete, e anche chi cambiereste in vista di domani con la Dinamo Kiev. Senti un po' qua che ci dice un ascoltatore da Modena. Ciao, sicuramente schiererei Paolo Dybala insieme a Morata e poi tornerei a 4 dietro, visto che siamo in Europa e dimenticando la tanto osannata difesa 3 che di fatto Sarri non voleva, no? Parafrasando questo messaggio. E io ti chiedo, Giulia, secondo te esiste un caso Dybala? Perché
no,
anche di questo
credo.
Si è parlato,
Non credo, credo che effettivamente se lui non avesse avuto quel problema intestinale che ha avuto, avrebbe giocato appunto sabato a Crotone. Credo anche che l'idea di Pirlo sia appunto schierarlo domani e quindi non ha avuto tutta questa necessità di fare quel famoso giochetto, ovvero mettergli minuti nelle gambe, quindi
insomma non esiste nessun caso,
speriamo. Non ha avuto questa necessità, diciamo così, Andrea Pirlo, e lo terrà, l'ha tenuto molto probabilmente per questa partita. Ha detto anche lui, alla domanda appunto su Dybala, si è allenato 10 minuti.
Eh sì, ragazzi, l'incognita più grande in questo periodo è quella, non è un attenuante, però prendiamola onestamente in considerazione. Ti leggo quest'altro messaggio che è arrivato da parte di Mario da Milano. Io spero in un cambio d'atteggiamento da Mister Pirlo, quindi già Pirlo in via di contestazione, leggiamo, qualche tifoso ha storto il naso nei suoi confronti, che almeno per quanto mi riguarda sta stravolgendo troppo la formazione con gli esperimenti e sicuramente mi aspetto alcune bocciature tipo Bernardeschi. Ma io ti chiedo, Giulia, domanda da un milione di euro, ma per rilanciarlo Federico Bernardeschi dove lo devi mettere? L'ultima spiaggia è terzino a tutta fascia,
Non so dove devi metterlo, probabilmente non è questione di dove devi metterlo, ma deve lui decidere, deve scattare qualcosa nel giocatore, che è stato, forse l'abbiamo massacrato tutti talmente tanto, e questo è stato anche il risultato.
Ha avuto ripercussioni,
non è capace, non è stato capace di appunto farsi scivolare tutte queste critiche addosso, perché ne ha ricevute veramente
sì.
tante.
Ma sai che cosa penso io? Al netto di Bernardeschi, di quello che sarà poi da un punto di vista dell'equilibrio la soluzione che si arriverà, la penso un po' come Giuseppe, che ci scrive da Santo Stefano Ticino, provincia di Milano. Lui dice il modulo giusto è 4-3-1-2. E se ci pensi, se tu passi alla difesa 4, Frabotta non me ne voglia, perché Frabotta gli concedo l'attenuante, tra virgolette, dell'esordiente, così come a Portanova. Nel 4-3-1-2 facesse Bernardeschi il terzino, facessi un centrocampo a 3 e schierassi davanti, come mi ha detto Mattioli ieri qua Domenica Sport, Ronaldo e Morata quando rientrerà Ronaldo, e dietro ci mettessi Dybala dietro le punte, faresti una formazione equilibrata e allo stesso tempo anche interessante, no, da vedere negli sviluppi offensivi. Tu come la pensi? Torniamo un po' a Cardiff per certi aspetti, a quell'anno lì.
Un po' a Cardiff,
anche sarà 4-2-3-1,
con alcuni giocatori
però
che passano di qua e chi passa di là, però c'è da dire anche una cosa, che il grande problema della Juventus sabato non è stata la difesa 3, ma è stato il centrocampo, perché togliamo l'errore di Bonucci, che anche lì mi chiedo perché ogni tanto lui
non
debba
riposa,
farsi maledire letteralmente da tifosi e non Però appunto il grande problema di sabato è stato il centrocampo fondamentalmente, quindi se probabilmente ci fosse stata, lo dicevamo anche durante durante il programma, durante il colpo di tacco con Franco Leonetti, abbiamo detto più volte di come la squadra sembrasse slegata, non c'era un filo conduttore tra portiere e attacco, quindi sembrava che appunto si giocasse un po' troppo così alla rinfusa, diciamo così. Tutto questo figlio ovviamente del pochissimo tempo che i giocatori hanno avuto per allenarsi e per giocare insieme. E ti dirò di più,
Sì.
quello da cui mi aspettavo le cose peggiori, invece non
Cioè
mi ha
chi?
assolutamente deluso, ovvero Chiesa, al di là del rosso
Che non c'era, Giulia.
schifoso, schifoso
Non
proprio, è
c'era,
stato.
punto e
Io
basta.
mi auguro che il giudice sportivo possa, rivedendo 1500 volte quell'episodio, togliergli l'espulsione,
Assurdo.
perché espulsione diretta in teoria non è una giornata sola, poi. Quindi mi auguro che veramente da quel punto di vista si usi il cervello, perché l'arbitro sabato, boh.
Non era in condizione, poi anche al rigore di Bonucci, io ti arrivo a dire, non mi piace sproloquiare sugli arbitri, ma anche quel rigore lì, Bonucci ha sbagliato perché si è fatto proprio sgusciare dietro le spalle Reca, però colpisce sia palla che pallone, era un rigore che potevi dare come non dare, però insomma è stato precisissimo
Sì,
e meticoloso, è
non
andato dritto, ha
l'avesse
fischiato
dato,
subito.
diciamo che non ci sarebbe stato nulla da ridire, molto probabilmente. Sull'espulsione, io mi chiedo ancora per quale motivo non è andato a rivederlo. Tutto lì.
Non è andato a
Poteva
rivederlo, ha dato
tranquillamente farlo.
rosso. E potrebbe essere anche un problema, perché adesso ci auguriamo che Ronaldo guarisca il più presto, però poi la coperta si fa sempre più corta. Quindi auguriamoci che contro il
Vedi, ci
Verona
lamentavamo
si
che
avrà a
erano in
disposizione Chiesa.
troppi, non si sa dove metterli. Ecco, guarda.
Vedi, ci ha fatto un favore, tra virgolette, no? Ovviamente speriamo che tolgano la squalifica a Chiesa. Che io ti dico, sai che io l'ho sempre un po' pungolato qua ad up and down. A me è piaciuto. In tandem con Kulusevski, secondo me sulla destra se li schieri entrambi, come ha fatto Pirlo con il Crotone, sei molto più imprevedibile, perché vedo anche che c'è un'intesa già collaudata tra loro, benché non si siano mai allenati, magari
L'occasione
istintiva,
del
però.
gol è stata bellissima,
Bellissima,
comunque, come hanno
bellissima in
costruito
assoluto.
quel gol proprio loro tre, è stata veramente da riguardare, da ricordarsela. Effettivamente si sono allenati soltanto per la rifinitura venerdì tutti
È
insieme alla
vero,
fine.
è vero, è vero.
Quindi ricordiamolo, pensiamoci che anche le squadre che hanno giocato molto bene ieri, perché ragazzi, ci sono stati tanti di quei gol
Sì, un
in questa
sacco,
giornata di
goleade una dietro l'altra.
campionato, che boh,
Vabbè, meno
non me ne
male, eh.
ricordavo così tanti da tanto. Però appunto le squadre che hanno avuto meno difficoltà in questa giornata in particolare sono quelle che hanno avuto la possibilità di allenarsi in queste 2 settimane. E non faccio
Esatto.
nessuna polemica.
E ci rivolgiamo a una squadra che ha dilagato contro una squadra che solitamente va a dilagare. Però non entriamo in quel tema. 3-4-0, 54-25, 3-2-4.
C'è
Ricevi i
un sacco da
complimenti.
leggere, aiuto, e
Leggiamo,
ascoltate.
leggiamo. Lo sai che ci piace. Sergio da Palermo ti fa un bel complimento. Dice: buongiorno ragazzi e alla splendente Giulia. Quindi vedi che adesso ti
Nonostante
trattano
la
bene,
telecamera di questo computer, ora durante la pausa cercherò di capire perché sono
eh.
buco qua, non capisco.
Facciamo tecnici,
Può
facciamo gli Andrea
capire.
Pirlo nell'aggiustamento del computer. Leggiamo.
Vai.
Questi saranno 10 giorni fondamentali per il proseguimento di Pirlo. Sbaglierò, però perdere punti con la Dinamo in Champions, Verona e Spezia in Serie A sarebbe terribile. Tanto quanto il ritorno di Sarri. Siamo una squadra senza centrocampo e la difesa ne risente tantissimo.
Vero,
Io sul
vero.
centrocampo, però, insomma, sospenderei il giudizio, perché torno a ripeterti. Se guardiamo il primo tempo. A me personalmente Arthur non è dispiaciuto.
No, ma infatti
Subentancur abbiamo
Arthur
detto quello che
forse era.
abbiamo detto, però
Arthur
onestamente.
è l'unico che forse a centrocampo poteva salvarsi. E
Tu
effettivamente il
l'avresti
lavoro che doveva
cambiato?
fare Bentancur non è stato fatto, perché ripetiamo, comunque lui era. Ma lui anche l'anno scorso, comunque gli anni passati, aveva questo calo la partita dopo le nazionali.
Vero.
L'ha sempre avuto, l'ha sempre fatto. Quindi, beh, effettivamente. E fare trasferte così appunto transoceaniche nel giro di così poco tempo e dover essere subito messo in campo dal primo minuto, ecco, sicuramente non se lo sa. Non, se avesse potuto, se Se si fosse fidato un po' di più di Rabiot, forse Pirlo non avrebbe giocato Bernardeschi.
Eh beh, ma io quello che ti chiedo, tu l'avresti cambiato in quel momento lì, Arthur, onestamente?
No, non avrei cambiato neanche Kulusevski,
neanche io,
a dir la verità, però lì evidentemente sono sono dei delle visioni di gioco, delle visioni che delle idee che ha avuto che ha Andrea Pirlo, anche proprio probabilmente pensando alla gara di Champions di martedì. Ecco, quindi sono, hai la possibilità, la fortuna tra virgolette al momento di fare 5 cambi, te li giochi tutti.
Esatto, è così. 340 54 25 324. Tanto da leggere, tanti audio da ascoltare. Il prode Davide Ercolin si sta prodigando. Ascoltiamo qualcosa, Davide, che dice? Andiamoci a sentire,
amici,
un vocale, va?
Sì, buona settimana.
Ciao, allora, Carmelo.
Ciao, Carmelo.
Tutto, il nazionale in ritardo, gli esperimenti di Pirlo, molti dei quali strasbagliati, e tutto quanto. Però quel crotone, ragazzi, bisognava vincere, e questi sono punti che stramancheranno maledettamente nel computo finale della classifica. No, così non va. Up Murata, perché tanti hanno detto terza, quarta scelta, quinta scelta.
Ecco,
da proprio l'atteggiamento mentale, insomma, bisognava tirare, bisognava martellare. E bisognava vincere. Sono arrabbiatissimo.
E questo, diciamo, è il sentimento di Carmelo. Arrabbiatissimo. Ti arrivo anche a dire che l'app di Morata lo sottoscriviamo e lo rimettiamo in evidenza. Al di là del fattore juventinità, io credo che Giulia, per vincere i campionati, per vincere le singole partite, o meglio, per non perderle, un giocatore come Alvaro Morata ti torna in maniera fondamentale. Cioè, quanti gol la Juventus la scorsa stagione non è riuscita a segnare perché non aveva un centravanti di ruolo? Ecco perché Morata è arrivato, ed ecco perché forse una seconda scelta, un altro centravanti farebbe comodo. E ce l'ho la provocazione per te, eh? Ma Mandzukic a zero non ti stuzzica eventualmente come ipotesi? Come Mandzukic a zero, come alternativa?
Ma io ho detto, vedi, da subito che l'avrei ripreso. Aperte. Eri tu che non lo volevi, mio caro.
Ero io che non lo volevo, però ti dico, vedendo come si sviluppa il gioco di Pirlo e vedendo come Chiesa mette i palloni in mezzo, adesso io cambio idea e sguscio, perché secondo me il centravanti è altamente valorizzato nel gioco di Pirlo. Leggiamo altro, qua ci dicono: per me Pirlo ha sbagliato a non far giocare Cuadrado da subito. In effetti non andiamo a crocefiggere Portanova, però ha un po' stupito,
no,
che Cuadrado è rimasto in panchina.
Due volte ha rischiato di fare gol, poi mettiamoci anche in mezzo la sua giovane età. Avesse fatto quello che invece è andato fuori, appunto, non è riuscito ad andare in rete, ragazzi, saremmo qui ad esaltarlo e a dire: ma che bravo Pirlo,
è vero,
ma perché
è vero,
bravo ad aver così rischiato tutto e messo in campo una formazione così giovane. È il bello e il brutto del calcio.
È il bello e il brutto del calcio. Il calcio è bello perché è vario. Tantissimi messaggi vocali. Davide, andiamo ad ascoltare un altro, va?
Ma come si fa a contestare Bernardeschi per 15-20 minuti che è andato a giocare?
Attenzione.
Rientra da due mesi di stop, da un mese di stop, e me lo giudicate così. Mettetevi in testa che è uno dei migliori talenti italiani.
Lo so. Però ha qualcosa che non va.
Ha qualcosa,
ragazzi,
che non
io
va.
Io sono d'accordo. Bernardeschi, io con chiunque parli, io anche, vabbè, abitando non a Torino, quando parli comunque di calcio, eccetera, con chi non è juventino, ma tutti se lo prenderebbero immediatamente uno come Bernardeschi. È vero che è un grandissimo giocatore, ha un talento pazzesco. Ricordiamoci quando ha giocato in nazionale, non questa, ma la volta scorsa, quanto addirittura è andato in gol. Quindi, però c'è qualcosa che non va in questo momento, e quindi questo qualcosa bisogna risolverlo, tutto lì.
E io aggiungo anche su Bernardeschi che potrebbe essere un giocatore potenzialmente crack, e la Juventus l'ha preso nel 2017 per quello, però non è possibile che l'unica cosa che ci ricordiamo della sua permanenza alla Juventus è quella sgroppata con l'Atletico Madrid, poi finisce lì. Cioè, quello secondo me è l'aspetto su cui vale la pena riflettere. Bernardeschi nessuno lo vuole mettere in croce, però non ricordiamo una sua prestazione soddisfacente ormai troppo tempo. Davide, fioccano tantissimi messaggi vocali, ne andiamo ad ascoltare un altro.
Buongiorno amici di Radio Bianconera, io volevo stendere un velo pietoso sul gioco che facciamo, non tanto gli interpreti, non tanto il modulo, ma l'atteggiamento che è quello sempre sbagliato di stare fermi ed aspettare la palla sui piedi. Le squadre che mettono in difficoltà gli avversari come il Napoli e l'Atalanta giocano facendo movimenti senza palla, noi non li facciamo mai. Abbiamo ricominciato di nuovo a fare questo gioco antico di stare fermi ed aspettare la palla sui piedi, cosa che mi faceva arrabbiare con Allegri, mi faceva arrabbiare con Sarri e adesso lo continuiamo con Pirlo. Ecco, quello secondo me è la chiave, è movimenti senza palla.
Eh beh, movimenti senza palla, questa è la chiave. No, è quello che hai detto tu riguardo alla Sampdoria, che contro la Sampdoria tutti eravamo soddisfatti proprio per quell'aspetto
proprio
lì.
Proprio di questo eravamo soddisfatti, proprio di questo, che è quello che sembrava Pirlo dovesse appunto far capire a tutti e insegnare. Lo starà facendo, ragazzi, non
vedremo. Io ti dico che questa mattina era la rifinitura, poco fa la continassa, e ho visto di nuovo in gruppo De Ligt, che è una bella notizia, Ramsey e Dybala, presente anche Khedira formalmente, anche se non è in lista, ancora assente Alexandro. Quindi il dilemma riguarda la sinistra: o gioca Frabotta, che è in lista, oppure, insomma, se si vuole usare l'esperimento Bernardeschi. Non penso che Pirlo comunque lo farà con la Dinamo, Giulia.
Non credo.
Difficile.
Neanche io.
Mi aspetto Frabotta.
Credo che se dovessimo vedere qualcosa di nuovo, magari lo vedremmo magari un po' più avanti. Diciamo così. Ora è passato talmente poco tempo dalla gara contro il Crotone. Non so quanto si potrà cambiare. Però senti, ti leggo un messaggio un pochettino più così motivatore. Anche.
Dai.
Allora, down lo do a chi manda. Manda solamente messaggi disfattisti e non costruttivi. Addirittura c'è chi parla di disfatta o Pirlo out. Ma siamo impazziti?
Cioè,
e questo è il livello
tutto.
Dei nostri tifosi. Sento messaggi che dicono siamo scarsi. A Kiev ne prendiamo 3. Ma siamo sicuri che questi signori che sanno solo criticare siano veramente veri tifosi o tifano solo quando vince? Vero.
Ma per poi carità. È fatto di momenti,
Allora vi consiglio l'Inter, dice Luca da Genova. PS, nell'azione veloce verticale del gol ho capito che se vengono recepiti, automatizzati certi sistemi, ne vedremo delle belle. Ci vuole pazienza, lo richiede anche l'auspicato ringiovanimento. È
e
vero.
Su questo siamo d'accordo, è il ringiovanimento di cui ha parlato anche Andrea Agnelli. Io anche sono contro questi giudizi immediati, sentenze definitive dopo 3 partite. Ma rendiamoci anche conto dell'anomalia intorno alla Juventus in questo momento. Che poi certe cose non convincono, o meglio, certi giocatori non stanno dando le risposte giuste, è innegabile. Però, secondo me, per giudicare Pirlo, Giulia, dobbiamo aspettare almeno strascichi di normalità. Cioè, dobbiamo aspettare un ciclo di partite normale in cui a tutti i giocatori, in cui la bolla si rompe, in cui non ci sono positivi, cosa comunque molto difficile, però per andarla a giudicare dobbiamo trovare un contesto del genere, altrimenti davvero è indecifrabile come condizione, si fa di necessità virtù.
Anche perché la prossima pausa nazionale sarà la seconda settimana di novembre, in teoria. Tu sei così sicuro che le faranno giocare?
Ma io spero di no.
Tutti manderanno con il cuor leggero i propri giocatori in nazionale di nuovo?
Io spero di no, ma la sai la mia, io concentrerei tutte quante le soste in un'unica finestra, ma in generale questo è a prescindere dal Covid. Ascoltiamo qualche vocalino, Giulia, perché ne sono arrivati tantissimi. Vai, Davide.
Ciao, sono Pino.
Ciao,
allora,
Pino.
Il mio app è per Pirlo, perché ha il coraggio di fare giocare i giovani che si sono allenati bene e non quelli che sono arrivati dalle nazioni tutto quanto. Poi down per tutti i tifosi criticoni e disfattisti. Non se ne può più. Cambiate squadra. Ciao.
E questo è l'invito di Pino. Ascoltiamo un altro vocale, Davide.
Buongiorno, un saluto da tutta la redazione di Radio Bianconera.
Ciao.
A Luca e alla splendida Giulia, che è una delle più belle rappresentanti del tifo bianconero.
È contenta.
Bella, professionale, istruita, quindi solo complimenti.
Fatto la doccia.
Calma, sì, pure io come abituato, come negli ultimi anni, come da sempre, io vorrei stare là sopra, già là sopra nei primi posti a combattermi già all'inizio. Però qualche attenuante ci abbiamo aspettato un anno Maurizio Sarri, possiamo aspettare pure Pirlo. I giocatori devono che stanno infortunati, che non hanno giocato. Con calma, vedrete che ci divertiremo e faremo un bel campionato. E quindi vogliamo passi, fly down e fino alla fine forse Juventus da Ciccio il Gobbo.
E salutiamo Ciccio il Gobbo, che sta proprio osannata di complimenti. Quindi nella top 10 di Giulia Borletto, nella top 1, ti mette quindi il primo in classifica.
Nel cuore, Ciccio, bravo.
Nel cuore.
Mi è piaciuto tantissimo.
Senti, visto che ci manca poco tempo, io la lancio lì. Perché vado a riecheggiare
un sacco di roba, però facciamo dopo.
Facciamo dopo, perché Carlo Alberto, insomma, sull'espulsione di Chiesa dà una chiave di lettura tutta quanta personale. Down dal punto di vista del nostro gioco, l'arbitro fornò. A scanso d'equivoci noi lo diciamo, ci siamo concentrati sul commento della partita, però indubbiamente è stato un arbitraggio pessimo, da 5, secondo me non c'era neanche a rigore. Abbiamo visto tanta meticolosità nell'andare a riguardare la sottounghia di Morata in fuorigioco, e sia sempre così in tutte le partite della Serie A, di tutte le partite di campionato, ce lo auguriamo Giulia. Leggo anche al volo quest'altro messaggio.
Appunto, tanta pignoleria nel aspettare. Ricordiamo che abbiamo aspettato 2-3 minuti forse la decisione dell'annullamento.
Invece sul rigore è andato dritto e sicuro, anche sull'espulsione, così è proprio andato.
Però
bam!
2 minuti li abbiamo aspettati tutti per sentire poi appunto l'annullamento del gol, tant'è che c'era un velo di terrore sulla faccia veramente di tutta la Juventus in quel momento, anche perché è andata avanti un sacco a dire che non sentiva, capiva.
Poi 7 di recupero,
tutta
recuperati dopo.
Questa minuziosità si poteva tranquillamente anche utilizzare nel rivedere il rosso diretto, addirittura per un fallo assolutamente
inesistente.
Non cattivo.
E vedremo se anche negli altri campi e nelle altre partite assisteremo a episodi come questo. Ora sono le 12.30, arriviamo noi, up and down su Radio Bianconera, l'unica che conta.
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Up and down.
Up and down. Up and down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Alle 12.35 Luca Cavallero e Giulia Borletto, che nel frattempo si è prodigata. E la vediamo, dai.
Bello,
promosso, sei più, dai, questa inquadratura. Davide Ercolin da tutte le indicazioni del caso dalla regia. Leggiamo Giulia, dai. Perché sono fioccati tantissimi messaggi al 340-54-25-324. Senti un po' che ci dice un ascoltatore che non si firma. Up, assolutamente Morata. Down, oltre a Bonucci, l'arbitro. Tutte le decisioni importanti contro. Per quanto riguarda il gol, troppo tempo per annullarlo, come abbiamo detto. Secondo me avevano due frame. Uno con Morata regolare, l'altro con Morata in fuorigioco. Casualmente hanno optato per il fuorigioco. Insomma, è sempre complicato quando si va a parlare di VAR. È sempre così, Giulia.
Il VAR, ragazzi, ci fa comodo e il VAR ci distrugge.
Un'arma a doppio taglio.
Ci sono state tante altre occasioni in cui il VAR è stato utilizzato e ne abbiamo giovato, quindi effettivamente non si può pensare che sia stata fatta in malafede, credo, questa visione. Però comunque c'è da dire che è veramente ancor più scandaloso pensare che appunto il VAR, essendoci, non sia stato utilizzato in occasione del rosso di Chiesa.
Questi VAR che arrivano e non arrivano. Io ti leggo un messaggio di zio Billy. Ragazzi, mi raccomando, che cosa cambiereste in vista della Dinamo, o chi cambiereste? 340-54-25-324. Perché te lo leggo? Perché lui dice, ragazzi, comunque i due che non avrebbero dovuto prendere il Covid, Cristiano Ronaldo e McKennie, perché sarebbero i due che ci servirebbero come il pane. Cristiano Ronaldo è un discorso a sé stante, ma secondo te con un McKennie in più in questo periodo qua, in questo ciclo di partite, Pirlo, insomma, potrebbe fare qualcosa di diverso tecnicamente?
Io mi auguro che il Covid non tenga entrambi per più di 2 settimane sotto scacco, quindi voglio dire, spero che nel breve, massimo prossima settimana, contando che i tamponi vengono rifatti dopo 10 giorni, non so esattamente McKennie come stia, se sia sintomatico, che, ma Ronaldo, ragazzi, sta benissimo.
Abbiamo visto su Instagram che c'è una piscina grande quanto lo studio, anzi forse il doppio dello studio di Radio Bianconera. Quindi
voglio dire, mi auguro che quantomeno Ronaldo a brevissimo davvero sia nuovamente abile e arruolabile, quindi ecco.
Così si guadagna sempre di diritti
non
nostri.
Non sono infortunati, fortunatamente, ma hanno purtroppo questo schifoso virus che si è impossessato di loro e, ripeto, se non stanno così male, in teoria nel breve termine dovrebbero negativizzarsi e quindi
sì.
tornare assolutamente.
Ma sai qual è il punto, Giulia? Tu hai sollevato un tema, non sono infortunati, hanno il Covid, però da protocollo se tu vai a leggere vengono trattati come infortunati normali, quindi anche
sì,
questo è un
dilemma. Assolutamente, però
eh?
L'infortunio molto spesso si protrae, va avanti, non sai esattamente quando quando appunto potrai rientrare, vedi soltanto Alessandro quanto continua ad arrancare, quindi vedo più grave un infortunio attualmente che il Covid di Ronaldo e McKennie, quello
certo.
è poco ma sicuro. Poi c'è anche Damiano da Civitavecchia.
Guarda Giulia, lo leggiamo dopo Damiano, perché ci abbiamo in collegamento un autorevole collega, Emanuele Gamba di Repubblica. Buon pomeriggio Emanuele, ti stavo dicendo buongiorno, insomma siamo una via di mezzo.
Buon pomeriggio, sì, ormai.
Ormai è così.
Senti, buongiorno Emanuele Gamba, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
È un piacerissimo rispalancarti le porte di Radio Bianconera, perché io volevo partire dalla rifinitura di questa mattina. Tre sono le indicazioni importanti, che in gruppo ci sono Dybala, c'era anche De Ligt e soprattutto Aaron Ramsey, che è un giocatore che è mancato in maniera vitale a Crotone, visto Ramsey delle prime due uscite stagionali.
Sì, anche perché alla fine... Ramsey non era mai stato considerato durante il mercato come un possibile titolare, invece per il modo che ha di giocare Pirlo, per il modo con cui ha giocato a Roma e a Crotone, un giocatore come Ramsey è fondamentale, tant'è vero che in sua assenza ha cercato di metterne uno che avesse, non dico delle caratteristiche, ma che facesse delle cose simili. Mi pare che in questo sistema di gioco l'unico giocatore della rosa della Juve che sappia fare certe cose, cioè inserirsi senza palla, fare qualcosa a metà strada fra la mezzala e il trequartista, è un ruolo che richiede secondo me soprattutto molta intelligenza tattica, e Ramsey ce l'ha, ecco appunto l'unico giocatore in rosa che ha quelle caratteristiche è Ramsey. E quindi è chiaro che diventa fondamentale averlo.
Giulia.
Assolutamente. Senti, invece questo attacco da più parti che sta ricevendo, comunque che appunto è stato preparato per Federico Bernardeschi, è ormai quasi una costante, perché io non ricordo che l'amore sia mai esploso, diciamo, tra il pubblico bianconero e Federico Bernardeschi, ecco, però poi ne senti parlare e tutti lo definiscono come un giocatore pazzesco, ha delle doti incredibili, ecco, ma che cos'è che a questo punto possiamo chiederci non va tra lui e la Juventus?
Io credo che il problema è che in partenza lui è stato sopravvalutato. Era un giocatore interessante senza dubbio, con delle qualità senza dubbio, ma che aveva fatto benino, a volte bene, in una squadra come la Fiorentina, peraltro senza avere ancora un'identità precisa. È stato pagato tantissimo, secondo me molto di più di quello che valeva, 40 milioni quell'estate, con gli stessi soldi il Liverpool prese Salah per fare un raffronto. E è chiaro che poi queste aspettative pesano, se il giocatore non ha la personalità per reggerle e non ha la personalità per tagliarsi uno spazio proprio anche come dire gerarchico all'interno di una squadra così importante, è chiaro che poi alla lunga paga. Poi non si è ancora capito dopo tutti questi anni che tipo di giocatore sia, se è una punta, un'ala, un trequartista, una mezzala, sì. un esterno, eccetera, e anche questo chiaramente
non
è andato a suo vantaggio. Poi da qui a farne un ritmo, un capo espiatorio, chiaramente
certo,
ne passa, io penso che dovrebbe essere trattato sicuramente in un altro modo, ma penso anche che Bernardeschi avrebbe fatto bene ad andare via, ecco, a cercare di realizzarsi in una realtà diversa da questa, perché in questa credo che ormai abbia fatto il suo tempo, anche perché non è più un ragazzino,
no,
non vorrei
certo.
sbagliarmi, ma ha 26 o 27 anni,
94.
Quindi insomma noi lo pensiamo ancora giovane, ma in realtà non è per nulla.
Eh sì, sicuramente, giusta la chiave di lettura. Emanuele, ti leggo un messaggio che è arrivato al 340 54 25 324 da Maurizio da Toronto, che lui down mette la difesa a 3. Per me alla Juve non funziona. Cosa ne pensate di un 4-2-3-1 con i giocatori che abbiamo? Per me funzionerebbe molto bene. Poi esprime gradimento al coraggio di Pirlo. Dal tuo punto di vista, come giocherebbe la Juventus col 4-2-3-1? Può essere una formula che Pirlo studierà? Sì, ti abbiamo recuperato, ti avevamo perso un attimo.
Sì, sì, ok, scusate. Dal mio punto di vista la difesa 3 nasce forse solo per una ragione, che è quella di trovare un posto a Chiellini o comunque di ripristinare la vecchia formula con Bonucci, eccetera. Io credo che quando tornerà l'Elite sarà difficile di nuovo riproporre questa difesa 3, che è molto variabile, perché a seconda di come attaccano, di come difendono, di sistemano a 4, insomma, quello senz'altro. Però una volta che ci sarà d'elite, ci sarà tempo a tempo pieno d'elite, io non credo né che possa prendere posto di Bonucci, perché sarebbe assurdo prendere fuori Bonucci, né che possa giocare su centrodestra, perché sarebbe a quel punto sprecato d'elite. Quindi credo che la difesa 4 sia un'evoluzione naturale di questa squadra, anche perché Danilo e Alessandro in quel sistema secondo me sono perfettamente a loro agio, e quindi probabilmente vedremo un'evoluzione di questo genere.
Giulia, c'è una curiosità per Emanuele?
Sì, volevo chiedere secondo te che cosa cambierà in Champions, nel senso come cambierà la Juventus di domani a Kiev?
Ma non lo so.
Domanda difficile.
Finora fino a c'è sempre sorpresi, insomma. Tutte le formazioni che ha fatto erano diverse da quelle che avevamo ipotizzato. Paradossalmente avevamo azzeccato solo quella che poi non giocò contro il Napoli. Quindi insomma non lo so. Mi aspetto che incominci a cercare un po' di stabilità, quello sì. E poi sono curiosissimo di capire dove e come vorrà sistemare Dybala. Perché chiaramente Dybala in questa squadra in questo momento secondo me fa fatica a trovare un posto, perché non può fare il Morata, potrebbe fare il Kulusevski, ma chi toglierebbe Kulusevski? Forse potrebbe fare il Ramsey, però anche questo è un rischio, quindi sono curioso di capire che intenzioni ha Pirlo in questo senso. È chiaro che finché la squadra non sarà completa, però per completo c'è anche con il rientro di Ronaldo, di Delitto, e sarà difficile capire veramente quale sarà poi il punto d'arrivo tattico di Pirlo.
Senti, io Emanuele ero curioso più che altro a dare uno sguardo trasversale al campionato, più Napoli per quanto riguarda la corsa a scudetto in antitesi rispetto alla Juventus, oppure l'Inter che contro il Milan insomma ha fatto errori difensivi macroscopici. Si può fare lo stesso discorso della Juventus, cioè che la mezza difesa era fuori per il Covid, non aveva mezza difesa. Però ecco, vedendo questo primo ciclo di partite, qual è la tua idea sulla corsa a scudetto?
Ma l'Inter errori difensivi li ha fatti molti anche con la Fiorentina, quindi è una costante, c'è un problema indubbiamente. È chiaro che se giochi con due esterni come Hakimi e Perisic molto offensivi, e in più nel trattamento difensivo hai solo un difensore puro, cioè De Vrij, alla fine finisce per pagare. Mi stupisco peraltro che Pirlo abbia fatto un errore di sottovalutazione del problema del genere, cioè di cedere Godin per prendere Kolarov. Secondo me è stato veramente un errore, però il potenziale è molto alto, quindi anche lì vedremo quando le cose saranno un po' più stabili. In queste prime giornate sicuramente il Napoli è la squadra che ha dato le indicazioni migliori, perché ha alternato sia una grande produttività offensiva, Osimhen è un grande giocatore, ma questo me lo aspettavo, così come mi aspettavo l'esplosione di Lozano, che è un fuori classe, che l'anno scorso ha avuto dei problemi, e l'altra squadra che chiaramente sta stupendo è il Milan, che essendo una squadra molto giovane dal Milan ci si può aspettare veramente di tutto, insomma, perché se maturano certi giocatori fondamentali tutti insieme, magari ad esempio questo mi sembra che sia l'anno di Çalhanoğlu, è chiaro che il Milan ha delle potenzialità per lottare, secondo me non per lo scudetto, ma per le primissime posizioni sì.
Per le primissime posizioni sicuramente. Giulia, ancora una curiosità al volo?
Ti faccio un'ultima domanda che ci arriva da un nostro ascoltatore. Ci chiede: che ne pensate se Pirlo domani farà giocare Bernardeschi dal primo minuto? A mio parere ha giocato nervoso, forse perché era stato preferito Chiesa qua, nonostante fosse l'ultimo arrivato. L'avrà presa male? Ecco, ci puoi vedere una questione così appunto psicologica anche dietro?
Ma io quello non lo so, Bernardeschi penso che sappia di avere molte posizioni da recuperare, quindi non credo che si possa innervosire per una panchina, perché non sarebbe la prima e nemmeno l'ultima. Detto questo, io non l'ho visto così male a Crotone. Secondo me quando è entrato in maniera molto decisa, è entrato subito in partita, e non credo sia un caso che l'unico periodo della gara in cui la Juve ha messo veramente in soggezione al Crotone, non ha avuto paura, è stato nell'ultimo quarto d'ora, nonostante le due fosse in 10. Quindi non sono d'accordo sul giudizio negativo su Bernardeschi.
Sì, credo domani, che sia agli inputi in particolare quei retropassaggi così
sì,
quasi
clamorosi.
Domani non lo so, domani secondo me potrebbe sicuramente giocare, anche se credo che comunque Chiesa giocherà senz'altro, su questo non ho grandi dubbi. E chiaramente mi aspetto anche che giochi Kulusevski, e quindi bisogna un po' vedere come mescolerà le carte Pirlo, se ci sarà Ramsey. Questo è veramente importante saperlo,
e staremo a vedere. Grazie Emanuele Gamba di Repubblica.
Grazie Emanuele. Voi.
E ringraziamo Emanuele. Giulia, tantissimi messaggi al 340 54 25 324. Leggiamo Carlo Alberto, che ha una curiosità. Dice: ma dal momento che ci sono molte assenze e che Khedira è di fatto in rosa, si allena e assume lo stipendio, potrebbe essere rivalutato? È un po' questo il senso del messaggio.
Sicuramente.
Sicura? Secondo te non hai i titoli di coda? Secondo me compirlo.
Sì, però se dovesse servire, credo che non si farebbero assolutamente nessun problema nel riutilizzarlo in campionato, perché ovviamente in Champions non è possibile schierarlo. Però comunque appunto in campionato, se dovessero esserci delle defezioni esagerate, perché no?
Vedremo, potrebbe essere interessante, vedremo in che posizione, perché abbiamo visto che Pirlo richiede un molto dispendio ai suoi centrocampisti. Davide, tantissime note vocali, ne ascoltiamo un po', va, perché vogliamo sapere la vostra, ragazzi.
Ciao Giulia, ciao Luca, Fabio da Capranica.
Ciao Fabio.
Io tutte le altre squadre così fenomenali non le ho viste, cioè questo è un campionato anomalo, con un campionato che non c'è stato. E l'unica squadra che sembra di aver convinto è il Napoli, che ha dato 4 pappine all'Atalanta solo perché ha preparato la partita per 15 giorni, quando si sono messi in bolla per non venire a giocare la partita a Torino. Quindi up per i tifosi della Juve che ci credono, down per quelli che invece la screditano. Grazie.
Grazie a te ovviamente Fabio, e grazie per il monito. Altro vocale, Davide.
Ciao ragazzi, sono Fabrizio da Torino, Curva Nord. Ragazzi, io però vi devo dire una cosa: noi siamo diventati troppo scarsi. Abbiamo venduto giocatori forti, abbiamo preso dei ragazzini, future promesse, ma per il momento di promesse non c'è niente. L'allenatore, sinceramente, era un ottimo calciatore, non vuol dire che abbia imparato una professione, quindi dobbiamo essere anche comunque obiettivi. Siamo scarsi, l'allenatore doveva mettere dentro Dybala, doveva mettere dentro Quadrato, non doveva mettere i ragazzini della primavera. Cerchiamo di essere però obiettivi. Ciao.
Beh Giulia, noi siamo obiettivi,
però cerca di esserlo anche tu, caro amico ascoltatore obiettivo.
Ma io Giulia ti arrivo a chiedere questo, no, facendo un po' l'avvocato del diavolo e ricalcando il suo vocale. Essendo obiettivi, pragmaticamente, qualora, cosa che non succederà, Pirlo perdesse a Kiev domani, si può già parlare di crisi? Perché oggi no, si diceva no, anche quello, in orbita continassa.
Ma no. Ragazzi, bisogna aspettare. Come giustamente ha detto prima un ascoltatore, siamo riusciti ad aspettare un anno, uno come Sarri, che è partito già con tutti i possibili odi vari da parte dei tifosi. Pensa un po' se non si aspetta qualche settimana Andrea Pirlo. Cioè, non siamo a marzo, non siamo a gennaio, abbiamo cominciato un campionato stranissimo,
proseguimento dell'altro, più che altro.
Cosa?
No, è stato più che altro il proseguimento della scorsa stagione questo campionato.
Non,
di fatto,
non ci si è mai fermati, non c'è mai stato tempo di preparare effettivamente una stagione. Fosse successo probabilmente, ci fosse stato quest'anno Sarri, l'anno scorso un altro allenatore, non vedremmo niente di diverso, credo. Quindi comunque è tutto particolare, tant'è che un'analisi, comunque un'idea che ho, un pensiero che ho avuto sabato è stato che comunque tutte le squadre che in questo momento non stanno patendo, comunque stanno portando minimamente a casa risultati positivi, sono squadre che non hanno cambiato allenatore, che
certo, è vero,
appunto, nonostante il poco tempo per prepararsi, hanno comunque continuato un lavoro che era già cominciato l'anno scorso, se non addirittura quello precedente.
Il
lo stesso Milan comunque ha mantenuto Pioli in panchina, e questa è stata sicuramente la grande fortuna del Milan di quest'anno.
Assolutamente.
Il Napoli continua ad avere Gattuso, l'Atalanta ha Gasperini, quindi appunto gli allenatori sono più o meno sempre gli stessi, in pochi hanno cambiato, il Torino anche, al di là delle poche sicuramente doti del Toro eccetera eccetera, il Toro ha un nuovo allenatore,
sì, un nuovo allenatore che sappiamo un po' spensierato tatticamente, è ritenuto maestro, ha fatto bene solo alla Samp, io non voglio crocefiggere Giampaolo, però apriamo questa parentesi. Giulia, ci sono tantissimi vocali, quindi andiamoli ad ascoltare. Dai. Va Davide.
Ciao, sono Antonio da Catania.
Ciao Antonio.
Volevo dire, ma chi lo fa fare a tutti quei tifosi che criticano? È come se non stanno più bene, come una fidanzata o un fidanzato. Invece di offenderla, lasciatela. Trovatevene un'altra. Andate all'Inda o al Milan, che adesso sta facendo sfacelli. O al Napoli, che ha sempre una contro di noi, non si gode le vittorie e parla sempre contro di noi. Boh, io penso che 9 anni che sento sempre le stesse cose, quindi sono abbastanza tranquillo. Certo, ero un po' amareggiato perché volevo vincere, ma insomma, non parlo dell'arbitro, però puntini puntini. Grazie, ciao.
E ci mette puntini puntini, e io metto anche tra gli up di oggi Giulia Rino Gattuso, perché mi è piaciuto proprio da un punto di vista della genuinità quello che ha detto, cioè è stato genuino, lindo e lampante. Certo, la storia che gli hanno impedito di partire col volo già disdetto, erano nel pullman, ecco, quello non regge, però mi è piaciuto da un punto di vista del messaggio che ha lanciato, a differenza del suo presidente down dal punto di vista del nostro gioco, Aurelio De Laurentiis, che ha perso ancora una volta un'occasione per strazitto sui social, veramente. Dopo tutto quello che è successo, quel tweet è scandaloso. Non voglio aggiungere altro sulla vicenda.
Bravo, infatti, non aggiungiamo altro.
Ascoltiamo il vocale.
Anche per me il down è Bernardeschi, ok, che veniva da un infortunio, ma si è allenato per 10 giorni alla Continassa. Oltretutto è voluto rimanere alla Juve per dimostrare di essere da Juve, ma non lo è purtroppo. Dopo 3 anni e 3 allenatori non sai ancora che ruolo vuoi fare. Boh. E poi il problema è Dybala? No, questo
ma
è il
come?
Messaggio.
No. È l'unico punto di congiunzione tra me e Giulia, Paolo Dybala, quindi insomma non andiamo ad alterarlo, però effettivamente farebbe un gran comodo. Ascoltiamo un vocale, Davide, va?
Ciao a tutti, sono Giovanni da Messina.
Ciao Giovanni!
Allora, gli up per quanto riguarda la partita di sabato, per quanto mi riguarda mettiamo come up Morata, ovviamente, perché è stato secondo me migliore in campo. Poi possiamo anche mettere Kulusevski, perché mi è piaciuto molto.
Sì.
E diciamo non ho altri app da aggiungere per quanto riguarda.
Ne bastava uno.
Praticamente mettiamo soprattutto la difesa in generale.
Ci suona.
A cominciare da Bonucci, un errore grave da parte sua, non me la sarei aspettato sinceramente. E poi, vabbè, metterei anche Bernardeschi.
Ecco, praticamente era un audio molto lungo, mi raccomando, 30-40 secondi, e mi auguro che stesse guidando
andare,
un'altra persona.
Ragazzi.
È così. Però Giulia, ecco, carrellata di up e di down, arriva il momento, no? Quello fatidico dell'ultima domanda, quella tra virgolette complicata. Ma Kulusevski, secondo te, in che ruolo può giocare? Quale sarà il suo ruolo definitivo? Seconda punta, trequartista, a tutta fascia, ti vedo, già sbizzarrita, diciamo.
Kulusevski mi è piaciuto come ha giocato sabato.
A me tantissimo.
Mi è piaciuto tantissimo come ha giocato sabato. Come ho detto prima, infatti, non l'avrei mai sostituito, però evidentemente lì poi ci sono state le fatiche anche che sono venute fuori dopo i vari impegni con la nazionale nelle settimane passate. Nel momento in cui mi verrà chiesto chi vuoi tenere in campo, Dybala o Kulusevski, al momento, nonostante l'amore che ho per Dybala, non toglierei mai Kulusevski, perché credo che se dobbiamo dare un voto positivo al mercato della Juve, gli do 8 soltanto pensando all'acquisto di questo giocatore in prospettiva. Acquisto che ricordiamo è stato fatto
a gennaio con un investimento molto oneroso e meritato. Ancora un vocale rapidissimo, Davide, dai.
Ciao ragazzi, Gerardo da Viterbo.
Ciao Gerardo.
Io fossi l'allenatore della Juventus, metterei per ottenere i 3 punti sicuramente prima i giocatori migliori in campo, poi all'inizio del secondo tempo li cambierei per farli riposare e provare, una volta ottenuto il risultato, provare i ragazzi della primavera. Che ne dite?
Io sarei sempre per le certezze assolute, però l'unica certezza assoluta è che il tempo a nostra disposizione è terminato. Saluto Davide Ercolini e lo ringrazio per il suo contributo in regia. Ringrazio Giulia Borletto, che ritroverete qua domani a colpo di tacco su Radio Bianconera. Ora la palla va al direttore Antonio Paolino, a Chiara Papanicolaou per Cose di Calcio. Up and Down torna domani dalle 12 alle 13. Ciao!
Up and Down. Up and Down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.